Gli ebrei sono sempre al controllo della Russia. Quando gli ebrei conquistarono la Russia con il comunismo, uccisero l'intera classe governante e classe superiore dei gentili, e le sostituirono con un'elite di ebrei al comando che faceva parte di un ordine ebraico più grande. Rosenthal parla anche di un governo ebraico invisibile che controlla anche l'URSS, e di come l'ONU non sia altro che una trappola d'entrata verso gli immensi campi di concentramento del mondo rosso. Dice che tale potere invisibile è responsabile delle guerre e delle rivoluzioni degli ultimi 200 anni. Harold Wallace Rosenthal, 29 anni, assistente personale al senatore di New York Jacobi Avitz, intervista del 1975 con Walter Witte e Lunga R, editore conservativo Monthly, Western Front. Quando l'Unione Ebreo-Sovietica cadde a causa degli effetti a lungo termine della Seconda Guerra Mondiale e le persone si ribellarono apertamente nelle strade, le élite ebraiche in Russia semplicemente cambiarono le insegne e fecero il gioco musicale delle sedie, soltanto per formare una rivolta che li avrebbe spodestati. Il nuovo governo post-sovietico era in sostanza pieno di ebrei allo stesso modo del governo precedente. E la stessa classe dominante. I fatti ci portano fino a Vladimir Putin, che era un colonnello luogotenente del KGB prima della caduta dell'Unione Sovietica. Venne quindi portato nel nuovo governo. Questo è un fatto rivelatore sulle vicende del KGB, come della NKVD e della KK prima di esso. È creato e gestito da ebrei che sono anche al suo interno, perché è un'arma importante per il controllo delle classi ebraiche al potere. Secondo un rapporto del Canadian Jewish News del 13 novembre del 1964, l'attuale boss sovietico Leonid Brezhnev è sposato ad un'ebrea ed i suoi figli vengono cresciuti come ebrei. Ci sono alcuni ebrei prominenti nel governo sovietico, incluso Dmitry Dimshits, che è incaricato dall'industria, Lev Shapiro, che è segretario regionale di Birobidian, e Yuri Andropov, che è incaricato della polizia segreta, il KGB. Infatti ogni capo della polizia segreta della storia sovietica è stato un ebreo, a partire dal primo, Uritsky, il Beria assassino. Un ebreo è incaricato anche dell'economia sovietica, Leonid Kantorovich. Tenetelo a mente quando vi rendete conto che Putin, in 16 anni, salì dal luogotenente colonnello del KGB fino ad arrivare agli alti ranghi del governo posseduto da ebrei e pieno di loro, ed ora è l'uomo di facciata per la congrega. Kosher dominante. Putin ammise di essere cresciuto nello stesso appartamento con alcuni ebrei. Quando parlò davanti al pubblico ebraico, Putin rivelò che suo padre era un avido studioso del Talmud. Il signor Putin disse che aveva familiarità sia con la menorah che con la vacanza di Chanukah, perché da bambino la sua famiglia condivideva il suo appartamento comune con una famiglia ebraica. Fonte: Shabbat.org, Jewish News, Chanukah Journal 926, 1999. Putin: farò ogni cosa per gli ebrei. Pubblicato il 18 ottobre 2012. Putin ci salverà, dice l'ebreo Kapner. Con noi intende gli ebrei. Messaggio del primo ministro russo alla delegazione ebraica: sono stato il primo a restaurare la proprietà ebraica. Mosca, in una riunione straordinaria di 40 minuti con i leader ebraici ieri, 25 novembre, il primo ministro russo Vladimir V. Putin promise di assistere la comunità ebraica per combattere l'antisemitismo, costruendo scuole e reclamando le ex sinagoghe come edifici per le comunità ebraiche. Il rabbino Berel Lazar, capo emissario di Lubavitch per la zona, che venne recentemente eletto come capo rabbino dai delegati della nuova Federazione delle Comunità Ebraiche di Russia, accompagnò gli ufficiali della Federazione Lev Leviev, Mikhail Gz e Mark Grubarg a presenziare al primo ministro con una menorah d'argento. Il rabbino Lazar descrisse la menorah come simbolo di libertà religiosa. Parlando del miracolo di Chanukah, il rabbino ed i suoi colleghi descrissero la rinascita della vita ebraica in Russia a partire dalla caduta del comunismo come un miracolo moderno. L'amante degli ebrei Putin ammette di essere cresciuto nello stesso appartamento di un gruppo di ebrei. Parlando ad un pubblico ebraico, Putin rivela che suo padre era un avido studente del Talmud. Il signor Putin disse che aveva familiarità sia con la menorah che la vacanza di Chanukah, perché da bambino la sua famiglia condivideva il loro appartamento comune con una famiglia ebrea. Il vero nome del padre di Putin era Epstein, e sua madre Shalomova. Tamara, la foto in basso a sinistra mostra l'opposizione di Putin, che dice che Putin è un ebreo al 100%, sua madre è un'ebrea e suo padre è un ebreo. In Russia, molti ebrei nascondono le loro origini ebraiche oppure non le conoscono o non vogliono conoscerle. Putin è una persona che nasconde le sue origini ebraiche, ma le USA ha nelle reti di corruzione. Gli storici cercarono di trovare i suoi antenati ma fallirono. I russi ordinari pensano che Putin sia un russo etnico. Se capissero che Putin è un ebreo, non voterebbero per lui. La figura in basso a destra mostra la somiglianza di Putin con un ebreo dell'era degli zar. In Russia l'eterna domanda è, chi vive bene in Russia? In diversi momenti, ci sono stati diversi popoli, ma adesso tutti sanno che la vita è buona soltanto per i super ricchi oligarchi, la maggior parte dei quali sono ebrei. Putin cerca di rendere la Russia comoda per il nemico ebreo. Forse questo farà luce sul perché lui tratti i nazionalisti e gli orgogliosi patrioti russi come gli ebrei trattano gli animali. Concentrandosi sulla federazione, il signor Putin descrisse la sua fondazione come uno sviluppo positivo per portare insieme diversi gruppi all'interno della comunità ebraica, affinché lavorassero verso obiettivi comuni. Espresse la sua speranza che la nuova federazione aiuterebbe un clima di forza comune che renderebbe la Russia un paese dove gli ebrei vivrebbero comodamente. Quanto segue è stato scritto da un nazionalista russo cristiano, ma fornisce una chiara comprensione di ciò che sta realmente accadendo nella Russia di oggi posseduta e controllata dagli ebrei. Il loro scopo è creare al posto della Russia e della civiltà russa un nuovo pseudo-impero sovranazionale all'interno del nuovo ordine mondiale, sotto la guida di una elite ebraica. I russi in Russia, lo Stato all'interno dello Stato, 24 aprile 2012, Igor Artemov, tradotto da Roman Frolov. Nessuno nel movimento politico nazionale russo, o nemmeno qualcuno per cui la sua identità russa non è semplicemente un dato di fatto ma un aspetto che definisce la sua vita, le sue convinzioni ed azioni, dovrebbe farsi alcuna illusione sulla natura corrotta, grottescamente ipocrita, burocratica e da stato di polizia della moderna autorità di Stato e dell'ideologia che esistono nella Federazione Russa. Tutto questo è vero e senza dubbio influenza le nostre vite. Ed ancora la cosa più importante da capire è che questo sistema è volontariamente ed esplicitamente antirusso. Sebbene non possiamo escludere che Putin e la sua ristretta cerchia sognino del loro impero, non ci sarà posto nel loro impero per lo spirito russo e l'ideologia russa, proprio come non c'era posto per l'essere russi nella recente Unione Sovietica. Ricordate che il processo di distruzione della nazione russa e della visione mondiale russa, senza precedenti per portata e conseguenze, venne avviato precisamente in Unione Sovietica e che le attuali autorità della Federazione Russa portano avanti questo processo in maniera più o meno consistente. La cultura russa e la Chiesa venivano distrutte in URSS e l'internazionalismo ed i matrimoni interrazziali venivano incoraggiati. L'URSS ha fatto ogni cosa possibile per far sì che le persone si identificassero non come russi, tartari o tuvani ma come popolo sovietico. Tutti i fatti mostrano che è l'URSS. E non la vecchia Russia che serve da modello per le attuali autorità russe. Considero questa affermazione essenziale per le conclusioni e le azioni che ne conseguono direttamente. Se la Federazione Russa era soltanto uno stato burocratizzato o corrotto, allora tali difetti del sistema politico possono essere combattuti e ad un certo livello anche eliminati semplicemente confrontandosi con gli errori. Ma il problema è ancora che sia la corruzione che il dispotismo nel nostro paese vengono volontariamente istituiti dall'alto dei poteri statali. Tempo fa mi resi conto che la situazione nel nostro paese non nasce dalla stupidità, dall'avidità o dall'incompetenza delle cerchie governanti. Soltanto un idiota avrebbe difficoltà a capire che è meglio per il paese. Avere le proprie manifatture competitive invece che esportare materie prime oppure avere degli ufficiali onesti invece che dei corrotti. Le autorità russe lo capiscono anch'esse. E fanno ancora ogni cosa per girarci intorno, rinforzando e irrigidendo dall'alto tutti i vizi del sistema statale. Perché? Mi domandate. Bene, poiché hanno degli scopi che sono molto diversi da quelli che dichiarano pubblicamente in televisione e per mezzo dei mass media. Il loro scopo è creare, al posto della Russia e della civiltà russa, un nuovo pseudo-impero sovranazionale all'interno dello schema del nuovo ordine mondiale. Sotto la guida di un'elite ebraica, la maggioranza russa verrà gradualmente rimpiazzata da migranti asiatici. Naturalmente non possono riconoscere apertamente tutto questo perché causerebbe delle proteste di massa e verrebbero rapidamente spazzati via. Per cui danno da bere al popolo un'ideologia ufficiale di costruzione di una società prospera, di giustizia sociale, e di pace interetnica. Ma non possono comunque nascondere la verità, specialmente da quelli che hanno accesso all'informazione oggettiva. Di conseguenza, il silenzio delle cerchie di potere viene comprato con enormi benefici materiali da un lato, e con l'intimidazione dall'altro. Sotto questa luce, è facile capire gli assassini dei generali Lebedev-Klin, dell'oftalmologo Fyodorov, del governatore Evdokimov e di molti altri che erano ascesi all'Olimpo politico in Russia ma non erano diventati del tutto leali verso queste forze che controllano e deliberatamente distruggono il nostro paese come cuore della civiltà russa. Penso che la morte misteriosa del generale Shebarsin, l'ultimo capo del KGB, stia sulla stessa linea di omicidi politici. I principali supporti per le autorità russe in queste imprese sono le agenzie di sicurezza. Il loro scopo è sopprimere ogni protesta popolare ed ogni malcontento con l'uso illegale della forza, semplicemente perché è impossibile farlo con metodi legali. Non è una coincidenza che oggi i membri delle agenzie di sicurezza e gli ufficiali non regolari o i manifattori siano quelli che ricevono i maggiori benefici ed opportunità. Non molto tempo fa ho avuto una conversazione con un mio vecchio conoscente che vende proprietà immobiliari sulla costa del Mar Nero e nella regione del Caucaso Minerlie Vodi, nota del traduttore, resort popolari. Sosteneva che l'80% delle proprietà costose, oltre $500.000, in queste zone venisse acquistata non dagli ufficiali di Stato o da uomini d'affari, ma da ufficiali di alto rango del Servizio Federale di Sicurezza, FSS, del Ministero dell'Interno, del Pubblico Ufficio d'Accusa, e di altre simili agenzie di varie regioni del paese. A volte tali acquisti vengono fatti con dei prestanome. In questa maniera questi servitori del popolo si preparano la pensione. È inutile dire che le acquisizioni di tali proprietà vanno ben oltre i mezzi di un ufficiale onesto, anche considerando i loro grandi salari. Ne emerge quindi una cospirazione del silenzio. Ogni membro di questo sistema criminale sa che può mantenere il suo potere ed acquisire ricchezze illegalmente. Soltanto se resta zitto e fa tutto ciò che i suoi capi gli ordinano di fare. Se non lo fa, tuttavia, e si prende la libertà di un'eccessiva autorità o indipendenza, incontrerà enormi problemi. Vorrei descrivere due esempi dalla mia personale esperienza, che mostrano chiaramente che gli ufficiali russi di alto comando possiedono una perfetta comprensione di ciò che sta accadendo nel nostro paese e della direzione in cui sta andando. All'inizio dell'ultimo decennio, quando ero un deputato del Parlamento legislativo di Vladimir Oblast, parlai con uno dei rappresentanti del presidente in quella regione. La conversazione mi è rimasta fissa in mente. C'era un grande ricambio in quel ruolo e vorrei evitare di fare il nome di questa persona. L'ufficiale chiese in maniera simpatetica del movimento nazionale russo e della nostra ideologia, e dimostrò un'impressionante conoscenza del bolscevismo, della massoneria ed una cultura personale piuttosto buona. Mi disse che leggeva i nostri giornali, internet non era così diffuso come oggi, e che alcuni dei suoi parenti votarono per me nelle elezioni per il Parlamento russo. Ho anche sentito una simpatia verso di lui per la sua istruzione e cultura. Alla fine parlò di lui. Disse che capisce la correttezza della nostra causa anche se non c'erano soltanto dei russi fra i suoi antenati. Mi disse che nel periodo sovietico a lui e ad altri membri del Partito Comunista vennero mostrati dei filmati particolari sul pericolo del sionismo mondiale e della massoneria, e menzionò alcuni fatti di cui non ero al corrente. Ad un certo punto, ho addirittura pensato che potesse fornire un tacito supporto alla nostra causa. Ma invece finì diversamente. Il mio confidente terminò la nostra conversazione con una parabola. Diciamo, mi disse, che una gang di ladri attacca una donna e vuole violentarla. Ha una scelta, resistere, venire selvaggiamente picchiata e ferita ed essere comunque violentata, o rilassarsi e cercare di trarne un qualche piacere. Quindi è questo che viene fatto nel nostro paese. Non possiamo lottare contro tutto il mondo. Quindi rilassiamoci e cerchiamo di beneficiare di questa situazione per quanto possibile. Ricordo di essere rimasto piuttosto scioccato, sia dal suo livello di conoscenza che dalle sue conclusioni. Il secondo esempio è che nel 2003 ero una delle fonti dell'investigazione interna del Dipartimento di Polizia di Vladimir Oblast, per mezzo di una commissione speciale di Mosca. La commissione era comandata dal luogotenente generale anziano Golubev, se ben ricordo. Espresse il suo desiderio di incontrarmi personalmente. Fu una lunga conversazione. Gli dissi tutto quello che sapevo già degli incidenti di corruzione, racket, eccetera. Mi ascoltò con cura e mi chiese, se le cose in Russia continuano in futuro come oggi, per quanto tempo ancora sopravvivrà il popolo russo? Risposi che non vedevo l'ora di vedere cambiamenti positivi e che aspiravo alla fondazione di un dominio nazionale russo, ma che se il regime fosse proseguito, i russi come nazione probabilmente sarebbero resistiti per 30 o 40 anni ancora, e che dopo questo periodo sarebbe stato possibile ogni sorta di cambiamento irreversibile. Lo penso anch'io, rispose. Avevamo affabilmente condiviso. Un paio di settimane più tardi ricevetti una lettera firmata dallo stesso generale in cui mi ringraziava per la mia assistenza e mi informò che, basandosi sulle mie informazioni, circa 15 ufficiali di polizia vennero sottoposti ad azioni disciplinari, ma non un solo coraggioso ufficiale venne seriamente punito, sebbene se lo meritassero. La commissione era tornata a Mosca e le cose per Vladimir ripresero il corso naturale. Scommetto che il nostro generale dalla Russia. Altri, come Cantor, giunsero dalla vicina Erzeliga, in cui molti uomini d'affari dell'Unione Sovietica, incluso Leonid Nevzalin e Gabriel Mirilashvili, per fare qualche nome, avevano preso casa. Per molti membri di questa classe di ultraricchi l'arrivo di Putin nel paese fu un'opportunità per loro di grattarsi la schiena a vicenda e di confondersi con amici e funzionari dalla madre patria. L'uomo più ricco nella stanza piena di uomini ricchi era probabilmente il timido dei media Friedman, che rifiutò di parlare al Jerusalem Post. «Sono una persona riservata», disse, mostrando apparentemente un buon inglese. Altre facce erano più familiari per i locali. Lev Leviev, il magnate dei diamanti e delle proprietà immobiliari che è una specie di anomalia in questo mondo, era a portata di mano. Sebbene fosse nato in Uzbekistan, che allora faceva parte dell'Unione Sovietica, immigrò in Israele da ragazzo negli anni 70 e fece i soldi nello Stato ebraico. Solo dopo che i mercati nell'ex Unione Sovietica si aprirono l'israeliano, che si stima valga 1,7 miliardi di dollari all'inizio di quest'anno, investì molto nelle risorse naturali e nelle proprietà in quella parte di mondo. Non tutti nella stanza erano miliardari. Alcuni valevano solo un paio di centinaia di milioni di dollari. Alexander Levin, un uomo d'affari ucraino che era tra quelli che fecero una donazione per costruire il monumento, è uno di questi ultimi. Lo sviluppatore di mobili, che l'anno scorso mise in piedi il Forum Mondiale per l'Ebraismo Russo, un gruppo di consulenza basato a New York, spiegò perché era una causa importante. I miei due nonni vennero uccisi durante la Seconda Guerra Mondiale, quindi è molto importante per noi, disse. Stiamo pagando poco, in confronto a quanto pagarono loro. Quanto poco? Levin disse che la cifra esatta non era importante ma che si trattava di molto denaro. Anche i membri della United Israel Appeal Kerenai Esod, che raccolse il denaro per costruire il monumento di marmo e cemento che guardava dall'alto l'azzurro mar Mediterraneo, tenevano la bocca chiusa. Abbiamo organizzato un gruppo di 10 o 15 uomini d'affari che raccolsero il denaro che aiutò la trasformazione di questo sogno in realtà, disse Gadi Dror, il direttore della UIA delle regioni orientali. Non entriamo nelle cifre perché loro, i donatori, preferiscono di no, ma è una somma considerevole. Più tardi una fonte disse che ogni uomo d'affari aveva donato almeno 100.000 dollari. Osservando interagire il gruppo di mega benestanti, non si può fare a meno di chiedersi come così tanti uomini d'affari influenti in Russia siano ebrei. German Zakariev, vicepresidente del Congresso ebraico russo, citò due ragioni principali per tutto questo. Primo, gli ebrei sono pochi fra molti. Siamo una minoranza e quindi dobbiamo essere forti, se lo siamo, per preservare i nostri costumi, disse l'uomo d'affari che, come membro della comunità montana ebraica del Caucaso orientale, è una minoranza nella minoranza. Questo è qualcosa nei nostri comandamenti, dobbiamo mantenere la nostra ebraicità ed essere uniti nella diaspora. Secondo, disse che gli uomini d'affari ebrei sono dei grandi lavoratori. Pensiamo molto e dormiamo poco, disse. La situazione in Cina. Il 1 ottobre 1949, Mao Zedong dichiarò la fondazione delle Repubbliche Popolari della Cina in piazza Tiananmen a Beijing. Fu finanziato dai Rothschild che crearono il comunismo in Russia ed anche dai seguenti agenti dei Rothschild, Solomon Adler, un ex tesoriere degli Stati Uniti che era una spia sovietica, Israel Epstein, il figlio di un bolscevico ebreo imprigionato dallo zar in Russia perché tentò di fomentare una rivoluzione, e Frank Coe, un ufficiale al comando della INF di proprietà dei Rothschild. Mao avrebbe ucciso 60 milioni di persone cinesi innocenti sotto il suo governo, principalmente per distruggere la cultura tradizionale cinese. Come con il cristianesimo, ogni praticante spirituale venne reso un fuorilegge, ucciso e gettato nei gulag, per morire lentamente attraverso il lavoro come schiavo, il digiuno e la tortura. Il sistema comunista divenne la nuova cultura del controllo. Con la Cina sotto la loro bandiera, il Tibet era il prossimo nella lista perché era l'ultimo baluardo di conoscenza spirituale e storica. Tutti i sistemi ebraici cercano di rimuovere la conoscenza spirituale dai gentili e di mantenerla nelle mani di un'elite ebraica. Questa è la parte più grande del loro programma di indottrinamento. Per oltre un migliaio di anni c'è stata una grande popolazione ebraica in Cina, come gli ebrei di Kaifeng. Il comunismo fu importato in Manciuria da un ebreo orientale di nome Abrams. I potenti ebrei occidentali lavorarono con i loro corrispondenti asiatici per conquistare l'Est, proprio come fecero con i loro fratelli ebrei dell'Europa dell'Est. La Cina è stata resa il più grande potere globale dagli ebrei ed ogni cosa è stata portata lì. Questo era identico a ciò che gli ebrei fecero con l'URSS, rendendola un massiccio superstato di superpotere militare, per conquistare il resto del mondo, cosa che fecero. L'unica ragione per cui vennero fermati fu la Seconda Guerra Mondiale, che distrusse i loro piani globali e portò alla stagnazione ed alla caduta dell'URSS. Esistono dei rapporti che dicono che i missili tattici americani vengono appaltati a fabbriche di Israele per alcune funzioni elettroniche. La stessa situazione fu un fattore chiave nei falsi attacchi di Londra, nell'11 settembre e da Fukushima. Hanno anche degli agenti in tutto il Pentagono ed in altre reti chiave occidentali militari e di governo. L'Ovest è più che demoralizzato ed è entrato nella fase di destabilizzazione. Il movimento di protesta di Wall Street è stato organizzato da agenti ebraici dei Rothschild in modo che sia l'inizio di un movimento comunista, che è parte della sovversione di decenni di indottrinamento di studenti negli ideali comunisti. A questo punto, in un modo o nell'altro, stanno cercando di abbattere l'Occidente così da dare il via ad una rivoluzione comunista totale, o ad una guerra civile, o ad una guerra. In un modo o nell'altro, sembrerà che le truppe rosse cinesi saranno sul suolo occidentale per liberarci dagli oppressori fascisti. È questo che gli ebrei fecero nel mondo antico con le crociate cristiane in Europa e nel mondo, e più tardi con l'armata rossa che si muoveva in Europa ed in Oriente, schiavizzando molte persone per conto degli ebrei. Se volessero portarci alla guerra aperta, sarebbe facile togliere il tappeto da sotto i piedi della NATO in Europa ed in America, e mettere l'Occidente sotto la bandiera rossa. È a questo che l'America e l'Europa occidentale sono state preparate per decenni, ed è così che pianificarono di conquistare la Germania portandola nel comunismo durante la prima guerra, che manipolarono e fecero accadere per il solo scopo di portare tutta l'Europa nel comunismo, e ci sono quasi riusciti. È un set di tattiche che si ripete e che stanno usando. Guardando tutto questo, il conflitto in Medio Oriente è un primo riscaldamento verso un conflitto mondiale pianificato tra Cina, Corea del Nord e Russia ed i suoi alleati. Gli ebrei possiedono completamente questi paesi. La Russia ha appena finito una gigantesca sessione di giochi di guerra con la Cina in Europa dell'Est con migliaia di truppe rosse cinesi. Si stavano addestrando nello specifico per la guerra contro le forze occidentali. Questo pare sia stato tenuto nascosto dal flusso di informazioni principali.